Il radiogiornale.
Giornata di incontri diplomatici, quella appena trascorsa. In Turchia il presidente Erdogan si è confrontato con il vicino siriano Ahmed Sharaa, mentre a San Pietroburgo si è svolto un colloquio interlocutorio tra l'emissario statunitense in Medio Oriente Witkoff e il presidente russo Putin. Tra Stati Uniti e Cina intanto la guerra dei dazi va avanti, Pechino aumenta le tasse doganali al 125% e cerca la sponda degli europei. 1.000 litri di gasolio finiti nel Ceresio vengono dallo stabile delle dogane italiane nel comune di Valsolda. È terminato l'intervento dei pompieri. Sport, hockey su ghiaccio, seconda amichevole di preparazione ai mondiali e seconda vittoria per la Svizzera ancora sulla Slovacchia. Ai mondiali femminili in Repubblica Ceca invece seconda sconfitta per le elvetiche superate dal Canada. Sabato 12 aprile, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'emissario della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha lasciato San Pietroburgo dopo un incontro di oltre 4 ore con il presidente russo Putin. In precedenza ha incontrato l'emissario del Cremlino, Kirill Dmitriev, che sui social ha parlato di conversazioni produttive con lo stesso Witkoff in un post pubblicato su X e ripreso dalle agenzie russe TASS e Interfax. Non è però chiaro se Dmitriev, che pubblica quelle che sembrano foto degli incontri, si riferisca al suo colloquio con l'inviato americano o a quello tra Witkoff e Putin. È un primo commento da parte della Casa Bianca dopo l'incontro tra Witkoff e l'emissario russo Dmitriev. Parlava di un passo ulteriore verso un'eventualità di cessate il fuoco in Ucraina. Ma c'è stata una cronaca di ore precedenti questi due incontri, cronaca che ha riassunto dalla redazione il collega Pier Ograbek.
È il terzo incontro di Witkoff con Vladimir Putin. Gli Stati Uniti sono determinati a normalizzare i rapporti con la Russia, ma a Washington il presidente Trump si sta innervosendo per la lentezza con cui Mosca avanza o addirittura non avanza. Il Cremlino attende da Witkoff dettagli sugli auspici della Casa Bianca, come dire che siamo ancora proprio agli inizi nonostante i precedenti contatti. Trump ha fatto sapere nel pomeriggio che la Russia deve ora darsi una mossa perché in Ucraina stanno morendo troppe persone. Il portavoce del Cremlino ha una volta di più affermato che la questione è molto complessa e ci sono molti aspetti da analizzare e risolvere, nonostante siano riapparse delle minacce di nuove sanzioni destinate a colpire gli interessi economici russi. Non si sa ancora però a quali concessioni la Russia sia pronta. La sua macchina da guerra non si ferma sul terreno nel Donbass, prosegue la sua lentissima avanzata, rosicchiando giorno dopo giorno territori conquistati a carissimo prezzo in termini di vite umane e mezzi. Ma proprio da San Pietroburgo il presidente Putin ha annunciato nuovi massicci investimenti, in particolare per la flotta russa. Nei prossimi 10 anni la Russia dedicherà quasi 100 miliardi di franchi per nuove navi da guerra, un programma di armamento con particolare attenzione alle forze strategiche e nucleari, non proprio dei venti di pace.
E questa è la cronaca che ha portato nelle ore precedenti l'incontro appunto al meeting tra l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff a San Pietroburgo e il responsabile del fondo russo che è Kirill Dmitriev e poi a seguire con il presidente Putin. Witkoff, che ha già lasciato, secondo il sito Flightradar, la Russia a bordo del suo aereo che è partito dall'aeroporto di Pulkovo a San Pietroburgo. Witkoff, che resta anche l'inviato statunitense per il Medio Oriente e che ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti a un compromesso con l'Iran, parlando appunto della mediazione sul dossier nucleare italiano sul programma nucleare iraniano, aggiungendo che in vista delle trattative con Teheran, che inizieranno oggi sabato in Oman, la posizione di partenza di Washington resta lo smantellamento del programma sul nucleare di Teheran, il che non significa a suo dire che non saranno trovati modi per raggiungere un compromesso. Witkoff ha inoltre precisato che la linea rossa sta nel prevenire che Teheran usi come arma la sua capacità nucleare. Come detto, la diplomazia è passata anche per il Medio Oriente e per la Turchia, in questo caso. Medio Oriente per quel che riguarda l'argomento, la Siria, Turchia per il luogo fisico dove è avvenuta questa conferenza, la conferenza di Antalya. Ed è dalla Turchia che è passato il futuro di un paese in piena trasformazione, la Siria. Turchia, che alla fine del 2024 ha avuto un ruolo determinante nel sostenere la rivoluzione anti-Assad, scacciato dal potere nel dicembre scorso dalle milizie provenienti dal nord-ovest del paese. E in Turchia, come detto ad Antalya, è in corso il forum diplomatico a cui partecipano molti leader internazionali, tra cui l'autoproclamato presidente della Siria, Ahmed Shara. E da Antalya giunge la cronaca del nostro collaboratore Filippo Cicciù.
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accolto qui ad Antalya Ahmed Shara nella sua seconda visita in Turchia da quando ha preso il potere dopo la caduta di Assad in dicembre. Shara, noto anche con il suo nome di battaglia Al Jolani, ha incontrato qui ad Antalya, ai margini del forum, la presidente del Kosovo, il premier libico e il presidente dell'Azerbaigian Erdogan. Shara non ha tenuto discorsi pubblici, ma era presente durante l'intervento di apertura del forum di Recep Tayyip Erdogan. Durante il discorso Erdogan ha lodato quella che ha chiamato la rivoluzione siriana dopo che per anni Ankara aveva sostenuto economicamente e militarmente l'opposizione a Bashar al-Assad. Il leader turco si è anche scagliato contro Israele nel suo discorso, tornando a chiamarlo uno stato terrorista per la guerra a Gaza e affermando che lo stato ebraico starebbe cercando di distruggere la nuova amministrazione di Damasco, fomentando le affiliazioni etniche e religiose in Siria e incitando le minoranze contro il governo. Erdogan nel suo discorso ha contestato i raid israeliani in Siria, ha detto che gli attacchi vanificano gli sforzi per combattere l'ISIS. Appunto Ankara aveva regolarmente contestato lo Stato ebraico per questi attacchi contro la Siria. Recentemente Israele ha colpito anche una base militare in Siria in cui la Turchia sarebbe interessata, ma le tensioni si sono in realtà allentate nei giorni scorsi con il ministro degli esteri turco Hakan Fidan, che ha affermato chiaramente che la Turchia non vuole uno scontro con Israele in Siria, pur ribadendo le critiche contro i raid israeliani. Proprio per cercare di stemperare le tensioni, delegazioni di Turchia ed Israele si sono incontrate in Azerbaigian mercoledì, dopo che i rapporti diplomatici tra i due paesi erano ridotti al minimo dall'inizio della guerra a Gaza. Nell'incontro in Azerbaigian le delegazioni hanno avuto invece colloqui tecnici diretti per cercare di creare un meccanismo per ridurre e impedire gli incidenti indesiderati in Siria, ha detto il Ministero della Difesa turco.
Cambiamo argomento e parliamo dell'altro tema dominante di questi giorni, ossia quello dei dazi, dazi che continuano a tenere banca nell'attualità internazionale. Lo scontro principale oramai delineato è quello tra Cina e Stati Uniti, fra botte e risposta continui. L'ultimo annuncio in ordine di tempo è arrivato in giornata da Pechino. La Cina ha infatti alzato i dazi sui prodotti americani al 125% dopo che giovedì sera Washington li aveva portati a sua volta al 145% sulle merci provenienti da Pechino. E le prime conseguenze di questa guerra commerciale iniziano a farsi sentire, come ci racconta Marzio Minoli.
Un primo segnale tangibile, al di là delle mille parole spese in queste settimane, c'è: le spedizioni tra i due paesi si sono ridotte, molti ordini sono stati cancellati e lo scenario nei porti cinesi ma anche statunitensi è quello che mostra pile di container piene di merci che sono fermi. Ma non solo, secondo quanto riferisce l'agenzia specializzata Sonar Container Atlas, le prenotazioni di questi container sono scese di un quarto rispetto al 2024 e addirittura un gigante del commercio online come Amazon ha dichiarato di aver rifiutato le proposte di alcuni venditori cinesi sul suo sito. Poi naturalmente un'altra conseguenza quasi immediata è il fatto che molti spedizionieri ora sono costretti a ridurre oppure il personale. Da notare che il trasporto via mare delle merci è quello più utilizzato a livello mondiale, con l'80% del volume rispetto ad aerei, camion o treni, ha una capacità di carico molto superiore ed è molto più versatile. Forse qualcuno si ricorderà dei tempi del Covid, con i porti cinesi chiusi e le merci che rimanevano ferme, e vi era una gran paura che i regali di Natale non arrivassero in tempo. Beh, battute a parte, già a quell'epoca il container era un termometro del momento economico, la domanda era altissima, l'offerta scarsa vista l'attività ridotta. Basti pensare che il prezzo normale per spedire un container dalla Cina verso l'Europa era di circa $2,000. Durante il Covid e anche i mesi seguenti si arrivò fino a $20,000. Un fattore che fu determinante anche per l'aumento dell'inflazione in Europa e negli Stati Uniti gli anni seguenti. Il prossimo futuro invece ci potrebbe presentare una situazione opposta: calo della domanda con conseguente abbassamento dei prezzi dei container, quindi cifra d'affari e utile delle compagnie marittime ridotti e, come detto, rischi per il personale. Insomma, finché l'intelligenza artificiale non troverà il modo di spostare le merci con il teletrasporto, queste viaggeranno ancora via mare, terra o aria. Non si scappa.
Ieri in giornata la multinazionale svizzera della farmaceutica Novartis ha annunciato un investimento da 23 miliardi di dollari negli Stati Uniti riguardante la creazione di nuovi siti di produzione, ma anche di ricerca e sviluppo, che andrà a creare 4.000 posti di lavoro. In serata invece da Varsavia, a margine di una riunione del Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Unione Europea, alla quale è stata invitata a partecipare dalla presidenza di turno polacca, la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti Trump esaminerà la situazione della Svizzera e si metterà poi in contatto con la Confederazione. La responsabile del Dipartimento federale delle Finanze ha ribadito che ora è importante trovare una soluzione con gli Stati Uniti, soluzione che venga accettata da entrambe le parti. La cronaca regionale, intervento concluso per i pompieri di Como, Menaggio e quelli di Lugano, che sono riusciti a contenere e recuperare già una parte dei 1.000 litri di gasolio che giovedì sera sono finiti nel Ceresio. Lo stabile da cui è fuoriuscito l'olio da riscaldamento è quello delle dogane italiane nel comune di Valsolda. La cronaca di Francesca Calcagno.
La fortuna si fa per dire che in quella porzione di lago in dicembre le autorità italiane avevano messo degli sbarramenti, perché dallo stabile c'era già stata una fuoriuscita di gasolio, seppur decisamente di minore entità. Ieri sera invece nel Ceresio sono finiti oltre 1.000 litri di olio da riscaldamento. Giuseppe Candela è primo tenente dei pompieri di Lugano, ieri sera era di picchetto.
Il grosso problema è il gasolio, è leggero e quindi galleggia tutto nello specchio d'acqua. Ieri sera c'era la presenza di 2-3 mm proprio di idrocarburo nella superficie dell'acqua, quindi è parecchio.
In mattinata i pompieri hanno terminato l'intervento, ancora Candela.
Diciamo che quello prettamente ci premeva a noi era proprio la fuoriuscita sul lago, e quella è stata, come detto, arginato e bloccato, e qualcosa sta già lavorando. Tocca adesso a quello che sono l'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente eseguire quello che sono tutti i risanamenti dell'interno stabile, i risanamenti del muro di confine, il recupero e lo smaltimento di tutto il materiale intriso di olio da riscaldamento.
Poco fa abbiamo raggiunto anche la sindaca di Valsolda, Laura Romano, che ci ha confermato l'accaduto e ci ha detto di aver chiesto all'ufficio italiano delle dogane una verifica sulle responsabilità dell'evento e i tempi per il ripristino definitivo della situazione.
RG24, ora le cronache sportive con Paolo Laurenti.
E noi iniziamo dall'hockey su ghiaccio, seconda amichevole di preparazione verso i mondiali e seconda vittoria per la Svizzera di Patrick Fischer, che si è imposta ancora sulla Slovacchia per 5-3, doppietta di Ritzmann e reti di Rohrbach, Bader e Attilio Bignasca. Ai mondiali femminili invece già in corso in Repubblica Ceca, seconda sconfitta per le elvetiche, superate secondo logica dal Canada, 4-0 il punteggio per le nordamericane. Passiamo al calcio. Thun sempre più capolista di Challenge League. La formazione di Mauro Lustrinelli nella 30ª giornata ha battuto in trasferta lo Stade Agnonè 2-0, allungando in vetta con 4 punti di vantaggio sulla Rau, che ha pareggiato per la 5ª volta di fila 1-1 a Neuchâtel. Sconfitto in casa 3-2 dallo Stade Losanna, lo Schaffhouse rimane ultimo con 3 punti di ritardo sul Bellinzona, che in serata ospiterà il Vaduz. In Italia, successo esterno del Milan sull'Udinese per 4-0 in una gara in cui il portiere dei rossoneri Mike Maignan è stato vittima di un trauma cranico dopo un duro scontro con il compagno Alex Jimenez. Mountain bike infine, nel secondo fine settimana sui sentieri di Arascia in Brasile, gli svizzeri hanno conquistato 2 podi. Il primo stagionale per Nino Schurter, terzo nello short track, che ha visto in campo femminile Nicole Koller arrivare seconda.
Grazie e buonanotte a Paolo Laurenti. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, sabato 12 aprile, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità a partire da sud-ovest e nella notte al sud le prime deboli precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra 2 gradi sulle pianure e 7 gradi nelle zone collinari. Le massime saranno attorno ai 22 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app Play RSI. Tra poco la linea torna per l'ultimo appuntamento settimanale su Rete 1 fino a tardi con il principe della canzone richiesta Roberto Rizzato. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Enea Ponzio e Mauro Benzoni in regia tecnica, a tutti voi l'augurio di trascorrere una serena notte.